Le 8.02 all'orologio di Radio X, mercoledì 21 aprile. Buongiorno Giovanni Follesa.
E buongiorno a te Sergio Benoni e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento.
Allora, anche oggi siamo qui per trascorrere insieme un'ora, tra le 8 e le 9, tra le 13 e le 14, se ci ascoltate nella replica dell'ora di pranzo, e per commentare insieme a voi le notizie dei giornali, l'attualità, ce ne sono tante oggi interessanti, avremo anche un ospite, speriamo di riuscire a intercettarlo, col quale approfondire uno dei temi caldi del periodo.
Sì.
Ma iniziamo subito dalla lettura delle prime pagine. Oggi molti giornali nazionali danno grande spazio a questo clamoroso flop della Superlega. Non ce ne vorranno i sostenitori di questa NBA del calcio, ma insomma è naufragato l'esperimento.
Il pallone si è bucato, subito. Sai il Super Tele, quello che lanciavi faceva questi effetti strani.
Guardavi la stamborrata contro il cancello e esplodeva.
Ecco, è esploso. Era un Super Tele.
Insomma, l'operazione Agnelli è andata un po' a farsi benedire, con sommo gaudio di tutti gli oppositori, erano tantissimi, e con delusione di chi invece ci aveva creduto, ci stava credendo. Ieri sera si sono sfilate per prime due o tre autorevoli squadre inglesi, a seguire sono arrivate le altre. Insomma,
beh, è successo anche che all'Inter l'hanno chiamato e dice: guarda che lo scudetto non te lo diamo. Allora l'Inter dice: no, vabbè,
aspetta
allora
un attimo, ci penso un attimo. Non so cosa ne pensano a JP Morgan, qual è la banca d'affari che aveva investito
miliardi, 3 miliardi e mezzo, mi sembra,
affidabile,
no?
questa accordata, devo dire, no?
Molto. Comunque, se gli avanzano quei 3 miliardi e mezzo, noi avremo delle idee.
Una leghettina, una mezza lega potremmo fare. Noi potremmo fare la mezza lega.
Poi c'è anche un'altra lega che ha bisogno di 49 milioni.
Anche
non
quella,
dimentichiamocelo.
JP Morgan, della scelta.
Siete liberi di scegliere chi finanziare.
Certamente, voglio dire, l'operazione si è svelata per quello che era, una grande operazione finanziaria finalizzata soprattutto a mettere, diciamo, in sicurezza dei club che, nella logica folle dell'inseguimento dei cachet miliardari dei giocatori, delle agenzie e degli agenti, hanno accumulato debiti su debiti, soprattutto in anni in cui è difficile fare i ricavi perché viene a mancare l'incasso del pubblico allo stadio, ma anche, voglio dire, l'appeal stesso del campionato a livello televisivo sembra
vivere un
momento di crisi. Per cui certo ci stava anche andare a cercare una soluzione che alzasse, come dire, il termometro delle emozioni, ma forse non è questa la soluzione. Non puoi farlo, diciamo, decidendo di farti il tuo campionato e di decidere tu gli altri che cosa fanno. Insomma,
non no, è questo non va bene.
Un metodo
dissimile. Che il campionato
nello sport
non abbia neanche quell'appeal di cui stavamo parlando. Beh, si gioca tutti i giorni a ore che uno non capisce più. Forse si sono persi un po' i crismi anche di questo sport, e quindi questo è uno degli aspetti. Ora, la notizia vera, o meglio l'altra notizia ricaduta di quello che è successo nella notte, è che probabilmente gli Elkan staranno festeggiando perché Agnelli pare che abbia rimesso il suo mandato. Ci ha fatto una figuraccia,
ci siamo tolti dalle scatole il cuginetto, diciamo.
È molto probabile che, insomma,
gli danno da fare il presidente di qualche squadra, diciamo, minore del gruppo, no?
Ma neanche le giovanili, secondo me, gli danno
la propatria di Vercelli, non lo so.
Una roba del genere, ecco. Però questo fa capire che, insomma, il clima è sicuramente pesante.
L'operazione è fallita. La cosa clamorosa è che, diciamo, per un'operazione così importante, ambiziosa, rivoluzionaria, non si fossero fatti, come dire, dei sondaggi d'opinione. Cioè, tu vai a fare una cosa del genere senza valutare l'effetto immediato. È stato dirompente l'effetto, perché hanno preso le distanze non soltanto gli addetti ai lavori del calcio, della televisione, del grande, diciamo, spettacolo dello sport, ma hanno preso le distanze gli uomini di Stato, i governi, le associazioni di base, i tifosi, i fan club. È stato un disastro sotto ogni profilo.
Sì, a meno che, ripeto, sembrano strani anche i tempi, perché un'operazione di questo tipo la fai il giorno dopo che hai chiuso i campionati, le coppe, a meno che non sia, come dire, un rilancio, no? Noi facciamo questo se non ci date più soldi. Però anche questo non mi sembra la strategia migliore, le mosse migliori da parte del duo
di
Agnelli e l'altro, quello insomma, di Madrid,
l'omino spagnolo.
Sì.
Va bene, comunque, insomma, l'operazione finisce lì. possiamo anche smettere di parlarne e tornare su cose più vicine, diciamo, al nostro sentire. Che cosa dici, Giovanni? Ma, dammi un'occhiata almeno, guarda, io vorrei... al sommario dell'Unione Sarda. Che cosa parla oggi? Cosa parla oggi la stampa regionale?
Beh, tutte e due, sia l'Unione che la Nuova, aprono. L'Unione dice: Sardara, cadono le prime teste, partono le contestazioni di Solinas per chi ha partecipato al pranzo. Si parla ovviamente in particolar modo dei direttori generali. E stessa cosa ci racconta la Nuova Sardegna: il governatore fa partire le sanzioni per i dirigenti. Solinas avvia i provvedimenti disciplinari.
Quindi la novità è che, diciamo, dopo 7-8 giorni di totale silenzio, tombale silenzio sulla vicenda Sardara, pare che almeno, diciamo, nelle intenzioni, perché non ho capito se ci sono stati già, sono già partite le lettere, le diffide,
ecco,
o se c'è solo l'intenzione, perché bisogna anche distinguere tra il dire e il fare. Abbiamo visto per esempio un direttore generale nei giorni scorsi, Opus, annunciare le dimissioni, poi queste dimissioni non sono mai state presentate per iscritto, sono state presentate oralmente, però siccome sull'orale, diciamo, abbiamo qualche riserva, visto che è stato
però è una prassi di questa giunta,
ricordi, le relazioni orali della,
del comitato tecnico scientifico
di cui parlava anche la dottoressa Curto, direttore generale della regione, in una risposta a un'interrogazione in consiglio regionale. Insomma, è prassi di questa amministrazione spesso ricorrere a delle interlocuzioni orali, quindi vogliamo capire se queste lettere sono lettere scritte, come guarda, quella di Totò e Peppino.
L'Unione ce lo spiega poi nel sommarietto. La scuola di Solina sui dirigenti regionali presenti al pranzo ieri, sono partite le prime lettere di contestazione.
Quindi
sono partite.
Bollate,
quindi sono partite ovviamente dall'assessorato al personale, perché da quello dipendono tutti quanti, e adesso staranno viaggiando verso
i destinatari. E poi conosceremo, insomma, il seguito di questa vicenda, che continua a riservare colpi di scena. Ieri è arrivata una lettera anonima, anzi forse è arrivata prima di ieri. Ieri è stata presentata in procura da Desiree Manca dei 5 Stelle, che l'ha ricevuta, una lettera che svelerebbe retroscena, diciamo, ulteriori, ma bisogna anche capire se si tratta di una fonte attendibile o soltanto di una lettera così per buttare discredito. Ma in questa vicenda, diciamo, di presenze oscure ce ne sono tante, a cominciare da quella manina che ha fatto la telefonata e ha chiamato la Guardia di Finanza,
che ha composto il numero.
Esatto, ma di queste cose parleremo ancora. Poi c'è la vicenda, diciamo, dei vaccini. Ieri è stato abbassato il target, l'obiettivo dei 17.000, vi ricordate? 17.000 vaccini al giorno dato da Figliuolo nel corso del suo sopralluogo in Sardegna, forse ormai più di 2-3 settimane fa. È stato abbassato a 11.000, perché evidentemente la Sardegna non gli ha fa. Non
più
gli
di
ha fa.
Quello pare che non riusciamo a fare.
Anche se la buona notizia è che probabilmente si sta riuscendo finalmente a coinvolgere i medici di base, che sono una grandissima forza. Potranno probabilmente usare il vaccino Johnson & Johnson, che da ieri ha avuto l'ok dell'EMA e può essere utilizzato per gli over 60, quindi è molto probabile che, essendo un vaccino facile da conservare e si può somministrare in un'unica dose, potrebbe essere quello il vaccino usato, diciamo, soprattutto dai medici di base con gli over 60.
Con gli over 60, guarda, c'è uno specchietto che riassume un po' quello che sono le attese per quanto riguarda le dosi di vaccino nell'isola da qui al 13 maggio, quindi in, insomma, 2 settimane e mezzo, forse qualcosa del genere. Sono attese 221.000 dosi di Pfizer, AstraZeneca, che non si chiama più così, ce lo ricordiamo, 15.100, 11.500 invece saranno quelle di Moderna, mentre poco meno di 5.000 i Johnson & Johnson, per adesso
il
attesi.
Problema è che Johnson & Johnson, appunto, pur avendo un grande potenziale di somministrazione, per il momento sono ancora pochi, però, diciamo, servirà a fare un primo rodaggio sul fronte dei medici di base, per i quali tra l'altro è stato finalmente istituito un sito web, un portale attraverso il quale possono prenotare
le fiale, finalmente,
e riuscire ad avere il vaccino per poter andare dai loro pazienti che sono a casa bloccati, o, diciamo, somministrarli, come già fanno da tanti anni con il vaccino antinfluenzale, nei loro ambulatori.
E comunque la somma di questi totali fa 252.688, che da qui al 13 maggio dovrebbero essere non soltanto arrivare, ma si spera anche
somministrati.
Ecco, già questa è una bella cosa.
È stata trovata anche una soluzione, che poi analizzeremo nel dettaglio, per migliorare le vaccinazioni, completare le vaccinazioni degli over 80 e soprattutto finalmente dare inizio in modo serio alle vaccinazioni dei fragili, che sarebbero dovute partire 2 mesi fa insieme agli over 80, ma sono rimaste ferme al palo perché dovevano essere gli ospedali a chiamare, invece poi gli ospedali non chiamavano. Insomma, ieri è stato stabilito un criterio che poi vi illustreremo meglio, ma intanto io farei la prima pausa musicale,
sì,
perché abbiamo già la gola secca.
Riprendiamo fiato, dai.
Onicam, Sunday Morning People.
Sunday Morning People, you better listen to me. You better take it. You go to church on Sunday, hate your neighbor all week. You pray as loud as you can now. Turn your back on your fellow man now. You swear you're on the level, then shake hands with the devil. You've got to help your brothers seven days a week. If peace and happiness, hear what you say. Sunday morning people, practice what you preach. You can't go to church all Sunday and hate your neighbor all week. You know the man upstairs is watching you, yeah. So you con yourself to do things you don't wanna do.
Morning People potrebbe essere la sigla, la nuova sigla dei nostri appuntamenti musicali della domenica mattina. Ti ricordi il nostro Sunday Brunch?
Sì.
Allora ricordiamoci, è una bella sigla questa. Speriamo di poterli riprendere quanto prima, di poterli riprendere prima dell'inizio dell'estate, i nostri appuntamenti con i Jazz Brunch qui a Radio X. Lo stiamo aspettando ormai da tantissimo tempo.
Lo stanno aspettando tutti.
Si guarda l'estate sperando di capire. Che estate ci toccherà. Ieri è stato prorogato, tra l'altro, lo stato di emergenza del paese fino al 31 luglio, quindi è stato prorogato di altri, diciamo, no? Quanti? Tre mesi. Cosa devo dire comprensibile, perché è un paese nel quale muoiono ogni giorno 400 persone di Covid, e con insomma i dati che abbiamo noi, anche se stiamo andando verso un periodo di riaperture, è normale che si mantenga lo stato di emergenza, perché lo stato di emergenza è quello che ti consente di prendere, diciamo, da un giorno all'altro alcuni provvedimenti importanti e da mani libere al governo su certe operazioni. Sono tutti molto preoccupati soprattutto dall'aspetto che riguarda il coprifuoco. Io non credo che sia automatico il fatto che il coprifuoco venga esteso fino al 31 luglio.
Il nostro amico Floris, che sarà qui con noi domani, intanto ci manda dei messaggini.
È stato uno sponsor della Superlega ed è naufragato clamorosamente.
Allora speriamo che anche questo messaggino, questo tweet che ci ha fatto,
no, ringraziamo Gianluca,
che ci ha mandato, esatto, una segnalazione in cui dice che probabilmente nella bozza sta circolando in questo momento, il coprifuoco delle 22 sarebbe confermato.
Non credo che siano così all'occhi i nostri governanti da fare. Cioè, oggi proporre un coprifuoco estivo alle 22 significa affossare la stagione turistica. Non credo che proprio neanche passi per l'anticamera del cervello di una persona come Draghi.
Fammi dire che non abbiamo più Conte, abbiamo Draghi, che ieri tra l'altro l'abbiamo visto scendere dalla sua auto blu, perché è stato... hanno tamponato qualcuno mentre c'era uno spostamento, e lui è sceso tra l'altro per a chiedere scusa e chiedere, insomma, e informarsi, insomma, questo siparietto è un po' raccontato in tutti i vari, in tutti i vari siti di informazione.
Ecco, io diciamo stento a credere che si voglia estendere a tutta l'estate, poi voglio dire, credo che sia importante che il paese rimanga in uno stato di preallarme, perché siamo in pieno allarme Covid ancora. Però la logica, la prospettiva, il modo di muoversi, le iniziative non mi sembrano andare nella direzione di un blocco delle attività fino al 31 luglio alle 10 di sera. Ecco, non credo che sia questa l'intenzione, anche se ieri, devo dire, ci si aspettava un'apertura sul fronte del, degli orari di chiusura dei ristoranti alla sera, già da questa prima, diciamo, riapertura di lunedì, e invece...
si va cauti.
E invece si va cauti.
Si va molto cauti.
Io dico anche giustamente, cioè, in questa fase qua si va un passo per volta.
Dopodiché... ed è meglio pazientare adesso e avere la prospettiva della stagione estiva piuttosto che il contrario.
Dopodiché io sono, come tu sai, innamorato letteralmente della professoressa Viola, e la professoressa Viola per
cosa
me
dice?
Dice il giusto, dice facciamo le cose per volta. Non è vero che, come dice invece l'altro Galli, questa cosa gli fa tremare le gambe. Invece la professoressa Saviola dice: abbiamo provato scientificamente che tutto quello che si svolge all'aperto è molto, ma molto, ma molto, ma molto meno pericoloso. Quindi proviamo a riaprire le attività all'aperto.
Ma sì, ma diciamo.
Proviamo ad aprire. L'importante, l'unica cosa che non si deve, diciamo, aprire più di tanto è la nostra testa. Cioè, non dobbiamo dimenticarci che c'è questa cosa qua. Dobbiamo continuare a osservare le stesse attenzioni, però. Se non apriamo in Italia nel mese di maggio almeno le attività all'aperto,
No, è finita, infatti.
È finita, no.
Diciamo che Galli, insomma, per quanto la signora, la professoressa Viola, abbia un cognome che non porta molto bene,
no.
Però è meglio lei che Galli, ecco. Su questo non c'è, su questo non c'è proprio
molto
dubbio.
È molto più, diciamo,
raziocinante,
sì, è molto più credibile quello che... Poi dopodiché, certo che l'ipotesi degli italiani che si comporteranno sicuramente male, della gente che farà le feste, se dobbiamo vedere questo, ha ragione Galli.
Sì,
spero che prima o poi, insomma, qualcosa impariamo dall'esperienza.
Ecco, dovremmo anche imparare e far sì che questi scienziati, virologi e quant'altro, io lo dico sempre, parlino tra di loro, facciano il loro mestiere tra di loro, si confrontino e poi ci facciano sapere, perché è inutile che ogni 3x2 ci ritroviamo in televisione a raccontare tutto e il contrario di tutto.
Sarebbe anche... la gente si è fatta un'idea, un po'
però,
come calcio, capito?
Sì,
c'è chi tifa un virologo, c'è chi ne tifa un altro.
Guarda, io non guardo il calcio, vorrei smettere di guardare anche i virologi, ti dico questo.
Assolutamente, prima ce ne liberiamo meglio è. Però mi sa che per un po' di tempo li dobbiamo continuare ad ascoltare, così come dovremmo ascoltare il nostro ospite.
Proviamo.
Che forse è il momento di andare a cercare al telefono, quindi musica, Gil Scott-Heron con un bellissimo brano dedicato a John Coltrane.
Ever feel kinda down and out, you don't know just what to do. Living all of your days in darkness, let the sun shine through. Ever feel that somehow, somewhere you lost your way? And if you don't get a help quick, you won't make it through the day. Or could you call on Lady Day? Could you call on John Coltrane now? Cause they'll watch your troubles, your troubles, your troubles, your troubles away. Plastic people with plastic minds are on their way to plastic homes. No beginning, there ain't no ending, just on and on and on and on and on. It's all because they're so afraid to say that they're alone. Until our hero
le 8:21 all'orologio di Radio X, Gil Scott-Heron in sottofondo. Salutiamo anche chi ci ascolta alle 13 e 21 in replica. E abbiamo al telefono un collega, il collega Francesco Pina dell'Unione Sarda.
Il collega del momento.
Il collega del momento.
Ricercato da tutti, tra l'altro.
Perché tutti aspettiamo i suoi pezzi la mattina per conoscere gli ultimi sviluppi del caso Sardara. Buongiorno Francesco, benvenuto a Radio.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie.
Il tuo pezzo di oggi si interroga sulla grande questione, cioè chi ha pagato il conto alla fine. Questi hanno fatto alla Romana o hanno fatto alla Sada?
Allora, in realtà non è che solo io mi interrogo su questo quesito, è la procura che si interroga su questo quesito. Io sono poco avvezzo a ciò che non è carta stampata, perché da sempre sono nei giornali, quindi mi scuserete se sono impreciso. Comunque, da quando abbiamo pubblicato la notizia di questo pranzo,
sì,
come sapete la procura ha aperto un fascicolo che si chiama un modello 45, un fascicolo con Signotti e senza ipotesi di reato, per capire che cosa ci facessero tutte quelle persone, alti funzionari, dirigenti di
militari,
un po' di
militari.
Tutto.
Per il momento manca solo il clero, mi sembra, come categoria.
A meno che non ci siano delle novità per i prossimi giorni.
No.
Da questo no.
Okay. È sicuro che
è sicuro
non c'era.
Di no.
Okay. Però diciamo il quesito che ho scoperto viene posto a tutti i testimoni che vengono convocati dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero Gian Giacomo Pilia è chi ha invitato chi. E soprattutto chi ha pagato, perché da quello che sta emergendo sembra che comunque se ne siano andati senza pagare. Perché non dovessero pagare?
Certo.
Perché non dovevano pagare? Quindi significa che qualcuno...
Erano stati invitati, certo, erano stati invitati.
Esatto, resta il quesito il perché di questo raduno, diciamo, di persone molto diverse l'una dall'altra. Alcuni neanche si conoscevano tra di loro, ma avevano come unico filo comune il fatto di aver diretto o dirigere in quel momento importanti uffici dell'apparato pubblico sardo.
Ecco,
che non è, che
mi,
non è
mi viene
poco.
Da dire che diciamo se lo sarà attribuito Corona il compito di pagare il conto, no? Avrà detto al magistrato, ma no, erano tutti ospiti
questo,
miei, così come ha fatto per gli inviti.
Mi pare prematuro, nel senso, io direi che bisogna aspettare l'esito dell'indagine.
Ce lo dica il magistrato,
nel senso che come metodologia noi all'Unione Sarda abbiamo deciso di non seguire i nomi che circolavano, di seguire un sistema molto rigoroso e dare esclusivamente notizie che avevamo praticamente poi per certe o sicuramente.
Ma questo è molto apprezzabile ed è il motivo per il quale diciamo stiamo leggendo con grande attenzione i tuoi pezzi giorno per giorno e quelli anche degli altri colleghi che si stanno occupando di questa vicenda. Oggi abbiamo letto anche il pezzo di Roberto Murgia sulla vicenda di questa lettera anonima che irrompe sulla scena, e non è diciamo la prima manina anonima che interviene in questo caso, perché la prima manina è quella che ha fatto il numero o che ha chiamato i finanzieri. E poi c'è un'altra manina che no.
Io non penso che sia anonima,
no,
la manina che ha chiamato i finanzieri, nel senso
ecco,
che
quindi lo sanno chi ha chiamato.
Sì, perché comunque da quello che mi risulta è una telefonata al 117, quindi una telefonata al 117
viene tracciata,
non è che sia difficilmente
certo. Non la si può nascondere, insomma.
Però quello magari è un aspetto che dovrà essere sondato successivamente, se esiste se c'è stato un complotto, se c'è stata un qualche cosa, qualcosa di suggestivo dietro questa segnalazione.
E attiene soprattutto alla parte politica del caso più che alla parte strettamente diciamo giudiziaria.
Esatto, la parte giudiziaria al momento ci dice un paio di cose. Ci dice che la procura ha dato una bella accelerata, nel senso che sentire 12 testimoni in 3 giorni direttamente dal pubblico ministero è una diciamo un'inchiesta veloce, che la procuratrice Peragatti ha dato un impulso perché questa vicenda ha un po' sconcertato diciamo sia l'opinione pubblica e posto dei quesiti abbastanza seri, perché non dimentichiamoci che in un momento in cui gli assembramenti erano vietatissimi, sì. Delle persone che avevano il compito di
vigilare anche su questo,
anche no? Di vigilare, certo, si sono ritrovati in una riunione così,
nella migliore delle ipotesi a festeggiare con un maialetto non si sa bene che cosa, nella peggiore a decidere cose in una sede decisamente non istituzionale, ecco.
Questo è ciò che stanno cercando di scoprire i magistrati, e ovviamente non è facile, perché da ciò che sta emergendo diciamo che ci sono molte contraddizioni, e questo è rischioso, perché quello che non sa che non sa la maggior parte delle persone che si ritrova a rilasciare testimonianze è che anche se uno viene convocato come testimone, l'obbligo di dire la verità, soprattutto quando interrogare il PM, è molto rigoroso, o di non essere reticente. È molto rigoroso perché esiste un reato che si chiama falsità al pubblico ministero, che può essere contestato esclusivamente quando c'è il pubblico ministero a interrogarti. Quindi se uno dice con chi eri, non me lo ricordo, e poi però dagli altri testimonianze si scopre che invece era magari con una persona che conosce da sempre,
sì.
Quella falsa testimonianza, quella reticenza,
poi diventa un reato penale, insomma,
poi diventa un reato specifico,
certo.
Può essere contestato quando invece interrogare è la polizia giudiziaria no, delegata.
Infatti tu questo lo hai ricordato forse in uno dei pezzi puntualmente.
Sì, l'ho ricordato l'altro ieri.
Infatti
sì.
Anche quello, diciamo, tra le righe si leggono anche delle situazioni che diventano quasi dei messaggi, no? per chi vuole leggere tra le righe alcune di queste parti.
Diciamo che mi dispiacerebbe se qualcuno per superficialità, perché non conosce la norma, con l'idea di cavartela dicendo non mi ricordo chi ci fosse, sono andato lì, ho salutato e me ne sono andato, cioè dicendo delle fesserie che sono facilmente smentibili da altre testimonianze, poi si trovasse indagato
nei guai, ancor più nei guai. Francesco, quello che si percepisce leggendo gli articoli, adesso parlando anche con te, è che la storia sia tutt'altro che finita, nel senso che ci dovremo probabilmente aspettare delle novità man mano che vanno avanti queste indagini. È corretta come sensazione?
La storia io non ho idea, perché io la storia non la conosco, la sto seguendo insieme a voi, nel senso la storia sicuramente non è finita, perché la procura, come dicevo prima, con questo impulso molto, molto deciso dato dalla procuratrice, vuole arrivare a delle risposte. Poi non è detto che i fatti, diciamo, siano penalmente rilevanti, potrebbe essere anche archiviato, diciamo, con un pranzo diciamo senza uno scopo per forza penalmente rilevante. Però diciamo che la cosa ancora che resta così nello sfondo irrisolta è che cosa ci facevano, perché convocare persone ma totalmente differenti nei loro lavori, nei loro incarichi, come dicevo prima, l'unico filo comune è questo di aver diretto, dirigere importanti uffici della macchina amministrativa stata. Questa cosa è un po', diciamo, lascia un po'.
Sì, ma con una trasversalità, tale da far pensare che non era, diciamo, un incontro tecnico, tematico, o in cui si parlava, che ne so, di trasporti. Adesso sto dicendo un tema. Ma si andava dalla difesa all'acqua.
Il sindaco di Sardegna che non è stato
invitato,
non era dei presenti, e non sì. era stato invitato. Ha detto che qualsiasi cosa fosse, se ci fosse stata una cosa di istituzionale che interessava ad esempio il territorio di
comunale
di Sardara, certo, si sarebbe dovuta fare in comune, in municipio,
certo.
Comunque con vocazioni formali. Questa è una, cioè, è un trovarsi persone come se, se fossero state convocate persone, diciamo, con una vicinanza o professionale o di incarichi o cioè, non sappiamo ancora che tipo di vicinanza. Sta di fatto che alla fine si sono ritrovati in una quarantina lì dentro.
Certo,
ecco,
certo.
La cosa comune è anche la reazione, come come avrebbe detto uno dei testimoni sentiti in procura, la reazione è stata però la stessa di tutti quanti, ovvero quando la finanza della tenenza di San Luri è entrata in questa grande sala del ristorante delle nuove Terme di Sarlara, tutti sarebbero, ha sostenuto che tutti sarebbero scappati come delle molle. Quindi, diciamo, la cosa,
la reazione è stata immediata. Senti, ma sì, ti sei fatto un'idea, tu forse probabilmente lo sai, quanti agenti sono entrati, cioè come si è svolta questa irruzione? È una pattuglia che è arrivata lì a fare un controllo o sono arrivati in forze e hanno circondato le terme come nei film americani?
No, era sicuramente una pattuglia che è andata a fare un accertamento, raccontano le testimonianze che sono entrati, hanno chiesto i documenti a tutti, e da quel momento, diciamo,
qualcuno è andato, diciamo, in bagno, qualcun altro ha fatto il giro
A me, ha fatto molto sorridere la signora che si è tolta le scarpe e ha messo i piedi a mollo, ecco.
questa è una delle leggende metropolitane che anche lì si stanno verificando.
In atteggiamento termale, così.
Esatto, si stanno verificando in procura perché ne sono girate tante.
Francesco, dovresti scriverlo alla fine, voglio dire, quando tutto ciò sarà pubblico, potrei scrivere un bel pezzo con tutte le giustificazioni.
Un libello ci vuole da questo punto di vista.
Beh, diciamo che la storia ha fatto presa anche e soprattutto perché è un po', cioè, nella sua drammaticità, nel senso che comunque adesso, come avete letto, il governatore ha fatto partire
le lettere
per
mettere in mora i dirigenti che erano presenti a questa cosa,
diciamo, almeno formalmente, per chiedere spiegazioni, certo. E dare la possibilità a difendersi e poi decidere
valutare,
come comportarsi, certo. Però, cioè, in questa solennità della procura che si mette in moto, del presidente che subito ha detto che non avrebbe consentito e avrebbe, diciamo, cacciato via quelli che avesse scoperto aver violato le norme, diciamo, la storia fa comunque divertente, perché
sì.
Diciamo che queste persone, molte di queste persone, altri funzionari, si sono comportate come si comporterebbe chiunque venisse scoperto.
In una situazione a dir poco imbarazzante, sì.
Esatto,
noi abbiamo sempre detto che è una situazione a metà tra Louis de Funès e certi film di Alberto Sordi, queste cose qua.
Qualcuno è scappato, qualcuno ha detto la fesseria della giornata, qualcuno si nasconde. Cioè, diciamo che c'è un campionario umano che è rappresentativo anche di quello che accade.
Ecco, Francesco, ma tu, da bravo cronista, che ovviamente sa molto di più di quello che scrive, ci dobbiamo aspettare qualche altro nome, diciamo, interessante nei prossimi giorni da questa vicenda, o le sorprese sono più o meno finite qui?
In realtà io sono rimasto sorpreso quanto voi, nel senso che io ho seguito la vicenda, cioè, dopo averla tirata fuori, ho seguito la vicenda giorno dopo giorno, e non è che mi aspettassi i nomi che sono saltati fuori, cioè saltavano fuori e li scrivevamo,
certo.
Quindi non sappiamo, io dubito a questo punto che qualche altro nome, diciamo, super noto possa uscire tra i commensali, perché, diciamo, orientativamente
cioè non c'è qualche grosso papavero che fino adesso è riuscito a rimanere, diciamo, nell'ombra?
La vedo difficile.
No, vero? Più o meno ormai il vaso di Pandora si è aperto.
La cerchia è questa.
Diciamo che qualcuno, se è pur vero che qualcuno, diciamo, davanti al magistrato non avrebbe detto tutto quanto, è pur vero che vari altri invece hanno detto tutto molto chiaramente, molto, cioè, hanno fatto i testimoni veri.
Hanno dato i dettagli, insomma.
Immagino anche, sì. Ci sono tra l'altro anche degli uomini in divisa che hanno dei doveri, devo dire, ancora più stringenti sotto questo profilo di collaborazione con le indagini.
Ma io non dubito che l'abbiano fatto.
Certo, assolutamente.
Per il momento, ripetiamo, si tratta comunque sia sempre di testimoni, quindi certo. Sono informate sui fatti di un fascicolo contro ignoti e senza ipotesi di reato. Poi la seguiremo con cura se dovessero emergere reati, se dovesse essere verificato un comportamento, diciamo, penalmente rilevante, ne daremo notizia.
Certo.
Sì,
certo.
No,
poi ad altri delego i commenti,
l'analisi politica e i commenti,
sì, perché onestamente non è il mio mestiere.
No, ma fai molto bene il tuo mestiere di dare le notizie, di darle in maniera, diciamo, precisa e senza,
e puntuale,
troppi, senza troppi giri di parole.
No, ma su questo ha ragione pienamente Francesco, nel senso che a specificare il fatto che non ci sia al momento nessun reato, ma poi non, nessuno credo che stia cercando per forza, nell'opinione pubblica dico, non è che uno voglia per forza che venga scovato il reato, è semplicemente che attraverso la magistratura, attraverso poi il racconto che viene fatto sugli organi di informazione, scopriamo una situazione che quantomeno può essere riprovevole, se così possiamo dire, rispetto a quello che oggi è consentito a tutti quanti.
Ma è il quadro che emerge, esatto. la vera notizia qua è la situazione in sé, cioè il quadro che emerge, già quello dice tantissime cose sul modo di concepire la politica, sul modo di concepire il potere, di gestire il potere, insomma dice tante cose che non sono configurabili né come reato. No,
assolutamente, però gratano emergendo proprio grazie comunque al fatto che l'inchiesta vada avanti, vengano sentiti i testimoni e poi tutto questo venga raccontato sui giornali.
Un'altra cosa che su cui però vi inviterei tutti a riflettere è il fatto che se non ci fosse stata diciamo la magistratura con i suoi mezzi di indagine, questa vicenda si sarebbe conclusa con persone che anche pubblicamente ai giornalisti che chiamavano, chiedevano spiegazioni, rifilavano delle panzane.
Sì, esatto. o negavano di esserci, perché hanno anche negato di esserci.
Noi ne abbiamo sentito alcuni prima che, cioè io personalmente ho fatto varie verifiche prima di pubblicare la notizia. E molti di quelli che io ho sentito giuravano e spergiuravano di non saperne nulla, di non esserci, c'è chi minacciava querele, cioè diciamo che
quel malcostume italiano nei confronti dei giornalisti, riassumere anche così.
Questo è un po' significativo del fatto che deve intervenire per forza un'autorità giudiziaria per far dire alle persone la verità, anche a persone che hanno, diciamo, ruoli di rilievo. E questa
giustissima osservazione, devo dire che è molto importante questa cosa che hai detto. Noi ti ringraziamo, Francesco, per essere stato con noi, buon lavoro,
grazie,
ti verremo, magari se questa cosa andrà per le lunghe ti verremo a disturbare ancora,
ci facciamo un'altra chiacchierata,
grazie, buon lavoro ancora.
Ciao,
grazie.
A presto.
Rock Records, con un inizio assordante di un fischio, insomma un pezzo ispirato alle atmosfere da party. Quando sono le 8:42 all'orologio di Radio X, le 13:40 passate da poco nella replica dell'ora di pranzo, abbiamo conversato per più di 20 minuti con il nostro collega Francesco Pina, ma era giusto farlo perché ci ha raccontato delle cose molto interessanti su come è stata costruita anche questa questa attività giornalistica che l'Unione ha fatto molto bene, su questa vicenda di Sardara e su quelli che possono essere anche, diciamo, i prossimi sviluppi di questo caso. Intanto c'è un'altra piccola lite che anima le stanze della regione Sardegna, no?
Mi viene da dire che in regione non c'è pace.
È sempre una questione di inviti, chi ti ha invitato?
Esatto, perché non mi hai telefonato? Tu vieni qui a mia insaputa. Poi il quadro è questo. Cosa è successo? È successo che ieri il sottosegretario Cancellieri, sottosegretario ai trasporti,
targato 5 Stelle,
alle infrastrutture, targato 5 Stelle,
è venuto a un pezzo di strada,
è venuto
parte
a vedere un po' anche lo stato d'arte dei lavori per quanto riguarda la Sassari Olbia, per quanto riguarda i cantieri dell'orientale sarda, e insomma lui si è fatto i suoi sopralluoghi. E nel frattempo dai palazzi della regione
ci sono rimasti male.
L'assessore ai lavori pubblici, devo andare a leggere i nomi perché veramente io Aldo Salaris e l'assessore ai trasporti, che invece ricordiamo bene Giorgio Todde, i quali dicono ma che fai,
viene il vice ministro e non ci invita,
e noi non ci invita, avremmo avuto tante cose cose da fare e via discorrendo. E questo gli ha risposto: badate,
ma che state a dire?
Esatto, più che fare comunicati stampa, controllate le vostre caselle di posta elettronica, le vostre mail, perché vi abbiamo invitato, vi abbiamo informato
la nostra presenza.
Esatto, la nostra presenza. Quindi su questa situazione si è creato questo ennesimo cortocircuito tra governo.
Diciamo, la notizia, ma ce lo potevamo anche immaginare, che non c'è un grande dialogo tra il governo nazionale e il governo della regione Sardegna. Questo, insomma, i nostri ascoltatori che sono intelligenti l'hanno capito, però diciamo non è neanche così stupido il vice ministro da venire in Sardegna e non mandare perlomeno per conoscenza all'ufficio di gabinetto degli assessori competenti una nota per informarli che sta arrivando a inaugurare la strada tal dei tali o a fare un sopralluogo.
Ci sono da aggiungere due cose. La prima, che ovviamente lo smart working miete ancora delle vittime, credo che questo sia l'ennesima prova,
sì,
se ce ne fosse bisogno.
C'ho un problema sulla mail, così
questo
server che me le rimanda indietro, ma poi anche secondo me un po' la permalosità di questa classe dirigente che ci comanda, perché la permalosità è un bellissimo modo per fuggire dai problemi. Guarda, dal fare le cose, tu giochi a fare l'offeso e non risolvi il problema.
Sai cosa avrei fatto io? Fossi stato l'assessore appena avuta la notizia, se l'avessi avuta per tempo, mi sarei messo in macchina, sarei corso da lui a dirgli in faccia tutte le emergenze che ci sono qua. Ecco, avrei fatto più un gesto eclatante di questo tipo.
E invece, se tu ti vuoi giustificare perché magari arriva il sottosegretario e non c'è uno straccio di dossier sulla situazione delle strade della Sardegna, dici: non siamo stati invitati, non ci ha chiamato. È un po' la tattica che dicevamo ieri anche a proposito della situazione dei vaccini e i fragili, le risposte piccate dell'assessore Niedu, quando gli si ricordano le inadempienze della regione o il mancato accordo con i medici di famiglia, lui rincara accusando, dicendo: questi hanno sbagliato, non è vero che è così, cambiando la natura dei protocolli. Abbiamo fatto il caso dei malati fragili, nel quale l'assessore si è piccato addirittura di personalizzare il protocollo sui diabetici, dicendo che soltanto i diabetici gravissimi possono essere vaccinati prima degli altri, mentre invece il protocollo nazionale parla di cose altro. Diverse. Ci sono stati gli scioperi della fame, ci sono stati i documenti, gli esposti in procura, e poi alla fine, visto che ieri si sono riuniti, hanno fatto una riunione e hanno stabilito che anche i malati fragili, ma anche quelli non moribondi, diciamo, possono iscriversi nella piattaforma anagrafica della regione e andare a fare il loro vaccino.
Come è logico che sia. Tornando alla comunicazione, ci deve essere un vademecum, evidentemente, che usano tutti quanti.
Ma ci deve essere anche un po' di buona educazione, mi viene da dire, di buone maniere e di buon senso. Cioè devi capire quando è il caso di mostrare i denti e quando invece le cose si possono risolvere con un po' di buon senso e soprattutto di capacità di ascolto anche delle persone che c'hai davanti, no?
Sì.
Questo è un po' quello che manca in certi momenti a questa classe dirigente regionale. Direi che facciamo un'altra pausa musicale e poi diamo un'occhiata anche a Cagliari.
Vediamo che succede.
C'è anche qualcosa di interessante di cui parlare della nostra città.
Turn out just like the rest. Loving me on and off, no matter what it costs. Just as long as you got me.
Falling in love again. Falling in love again. Falling in love, falling in love, falling in love again. Love again.
Check my suit, check my tie. Another ride. Lady of mystery, come and kiss me. Here I go for another ride. Loving me on and on, no matter what it goes.
Bobby Womack, Falling in Love Again. 8:49, vi avevamo detto che saremmo atterrati nella città di Cagliari. Arriviamo
atterrati al... come dei turisti.
Come dei turisti che devono pagare la tassa,
esatto,
di soggiorno.
Se fossimo turisti dovremmo pagare la tassa di soggiorno. E c'è una levata di scudi da parte di tutti gli operatori
del settore
del turismo, che sostengono essere un balzello assurdo. Dice: se veramente il comune ci tiene a questo settore, a questo ambito
vitale per la nostra
città, abbassino IMU e TASI. Insomma, ci sono dichiarazioni, ad esempio Davide Colu, che è il direttore del T-Hotel, dice: una scelta scellerata e disgraziata. Qualcuno ci spieghi se questo è il momento giusto per applicare la tassa di soggiorno.
Sì, una follia totale.
Sulla stessa linea anche Mauro Murgia, che dirige il Caesar Hotel. Per questa imposta è il momento meno opportuno. Dice, tra l'altro, il comune, a differenza di altri di altre amministrazioni, è l'unico che ancora non ha dato aiuti alle imprese.
Sì, no, è una cosa vergognosa. È una cosa vergognosa che fa acqua da tutte le parti. È peggio della Superlega questa invenzione di Truzzu. Perché? Perché intanto è sbagliata per gli operatori. Gli operatori, tutti sappiamo che se c'è una categoria che ha sofferto pesantemente, rischia di soffrire, cioè di vedersi bruciare anche la prossima stagione estiva, secondo l'andamento della pandemia. Tutti ci auguriamo che le cose vadano meglio, ma è sicuramente una stagione difficile che ancora deve partire. Le prenotazioni sono ferme al palo e si giocheranno proprio su questi piccoli dettagli. C'è la scelta: vado in Sardegna, vado in Croazia, o vado in Sardegna, vado in Francia, o vado in Spagna. Si giocherà anche su questi aspetti. Quindi mettere una tassa su i turisti che arrivano nelle nostre strutture alberghiere, non parliamo solo degli alberghi di lusso, perché dentro ci sono
bed
and breakfast,
tutto.
Le domos, tutte le categorie, diciamo,
anche gli ostelli per la gioventù. Tra l'altro questa tassa verrà stabilita attraverso una delibera e potrebbe variare tra i 2 euro della albergo, diciamo, a 4 stelle, l'albergo di lusso, e un euro magari per l'ostello. Guarda, leggendo l'articolo a firma di Andrea Piras, poi c'è un ulteriore virgolettato sempre di Davide Colu, che spiega un po' la situazione in cui versano gli alberghi, le strutture alberghiere. Dice: tra poco la nostra azienda, tra IMU, Tari e Tarsi, verserà al comune poco meno di 500.000 euro. I nostri dipendenti sono in cassa integrazione e stiamo ruotando, visto che dobbiamo tenere aperti i servizi principali. Ecco, dice, ma di fronte a questo quadro era opportuno.
Tu ti pensi la tassa di soggiorno?
Sì.
E poi, tra l'altro, voglio dire, te la pensi perché? Perché? Perché hai necessità di fare cassa per fare cose che dovresti fare normalmente per la città. Perché l'offerta turistica, noi l'abbiamo detto, c'è anche un aspetto. Cioè, se io metto una tassa di soggiorno che chiedo ai turisti di pagare, lo faccio perché sto investendo su un grosso progetto per il turismo, sto dando servizi nuovi, sto preparandola, ci sto imbellettando la città per farla trovare nelle sue condizioni migliori. Allora, se questo fosse, avrebbe anche senso, facendolo con largo anticipo, mettere una tassa di soggiorno, parlandone con gli albergatori, con gli operatori del settore. Ma farlo last minute in un anno come questo, di difficoltà, di disastro generalizzato, a me sembra veramente un suicidio questa
sì,
cosa.
Sì, ma soprattutto il fatto che noi ne stiamo parlando in questo modo si evidenzia un ulteriore fatto, cioè che non si capisce, se non lo capiamo noi, non viene riportato dai giornali, evidentemente non è stato comunicato da parte...
È nato nelle segrete stanze del comune, tra il sindaco e qualche suo consigliere,
perché,
questa bella idea.
Perché ecco, ci saremmo aspettati anche una spiegazione.
Ma mi viene da dire che non ne ha parlato neanche, voglio dire, all'interno del suo stesso partito, perché mi risulta che Enrica Nedda, che è persona intelligente, che è di Fratelli d'Italia, ha votato contro.
Beh, questo
l'altro giorno l'abbiamo detto,
l'abbiamo raccontato, ha votato
ieri
contro questa
quindi
decisione.
Dire, non si capisce bene dove nasca questa cosa e che finalità abbia. Sarebbe utile che il sindaco lo spiegasse alla città.
Questo.
Per quale motivo ha deciso di fare cassa imponendo una tassa sui turisti e sugli alberghi e come intende utilizzare questi soldi.
Anche perché a sentire i gestori, insomma, il settore alberghiero cittadino, poteva esserci anche un passaggio precedente, cioè convocarli e dire: badate, sto pensando di... Cosa come vi ponete,
ecco, come investiamo nei casi,
oppure
soldi,
possiamo utilizzarli per questo piuttosto che per quell'altro motivo, ma pare che tutto questo non ci sia.
È arrivata la tassa e tra l'altro non sono state, come ci ricorda bene Davide Collu,
sì,
non sono state alleggerite in periodo di pandemia, di attività ridotte, di aziende in crisi con dipendenti in casa integrazioni, non sono state né alleggerite né posticipate le normali tasse comunali, quindi Tari e altre tasse che si versano regolarmente al comune di Cagliari, che ha un'azienda come il T-Hotel, costano appunto 500.000 euro a
per
botta,
dire.
Cioè, stiamo parlando di cifre veramente pesanti,
importantissime.
Questa
sì.
È la notizia del giorno su Cagliari, notizia di cui si parla e della quale cercheremo anche di approfondire nei prossimi giorni con opinioni e pareri degli addetti ai lavori, perché insomma è una cosa assolutamente importante, tra l'altro alla vigilia della nuova stagione.
Magari proviamo a sentire anche il sindaco.
Assolutamente.
Potrebbe essere un'idea, vediamo se ci racconta che cosa sta succedendo qua. L'altra notizia su Cagliari, proprio velocissima, perché dietro questa situazione qui ci sono molte storie poi di disagio, di famiglia, il fatto che ormai i cosiddetti comproro, cioè gli orafi o questi punti dove ti acquistano l'argenteria, l'oro di famiglia, vi discorrendo, sono sempre più frequentati e sono piene di storie appunto di grande tristezza. Viene raccontato che addirittura anche un'anziana signora nei giorni scorsi è andata a cedere la sua fede di matrimonio proprio perché evidentemente aveva necessità di denaro, ed è una cosa insomma bruttissima, perché testimonia il fatto che la povertà è galoppante,
che c'è sofferenza sociale. Io davo un'occhiata ai giornali nazionali per trovare qualche notizia che esulasse dal Covid. Si parla ovviamente molto del caso Grillo,
ecco, su quello insomma c'è qualche novità.
Ci sono alcune novità?
Beh, insomma, qualche novità. Ieri, con una scelta, devo dire, con una tempistica che io anche quella non capisco, il figlio parte in causa ha riaperto il suo profilo social, uno dei suoi profili social, per caricare il video del padre nel quale lo difendeva, e chiaramente si è scatenato il finimondo da questo punto di vista, che è una cosa bruttissima anche questa, però sembra veramente volersela andare a cercare. E l'altra è che è intervenuto Conte che continua a...
Ha preso le distanze in maniera molto netta,
ha preso le distanze, però sempre
a me è piaciuto Conte
con un po' di ossequio, però
l'ha fatto, anche perché se non l'avesse fatto avrebbe, diciamo, sarebbe venuto meno questo, diciamo, endorsement che gli è stato fatto di potenziale nuovo leader del movimento, e quindi doveva prendere una posizione. L'ha fatto sicuramente meglio di come non l'avesse fatto goffamente nei giorni precedenti Crimi o altri dello Stato Maggiore, addirittura non parliamo poi delle prese di posizione deliranti della Taverna e di Alessandro, come si chiama quell'altro di Battista,
Diba.
Battista, che avevano insomma detto: povero padre, capitelo,
sì.
Insomma. E, insomma, comunque Conte è intervenuto perlomeno per riportare un minimo di serenità. Lasciamo lavorare i magistrati, sono cose delicate, i processi si fanno nelle aule, insomma ha riportato un minimo di
Sì, un po' anche se
di compostezza,
ovviamente
questa vicenda molto scomposta.
Tra i 5 Stelle in molti si stanno smarcando rispetto a questa posizione di Grillo. Oggi l'Unione riporta anche una reazione di Federica Daga, che è una deputata dei 5 Stelle sarda, eletta, se non ricordo male, nella zona di nell'Oristanese, e lei dice: denuncia tardiva, a me servirono 6 mesi, perché lei poi era coinvolta in un fatto simile. Una storia simile. Dice: è una cosa che va anche metabolizzata, bisogna anche capire che cosa ti è successo. Molte volte la memoria tende anche a cancellare gli avvenimenti peggiori, quindi devi veramente, ti rimangono dei frammenti che devi ricostruire l'accaduto, quindi non è una cosa immediata, cioè non è che ti pungi con un ago e ti esce fuori il sangue. È ben più complessa.
Ieri ho seguito anche il contraddittorio tra la Michela Murgia e Severnini, ospiti della Gruber, su questo tema, dove si parlava dell'importanza, a proposito dell'intervento di Grillo, dettato insomma anche dal suo fatto di essere il padre che difende il figlio, si parlava dell'importanza di parlare di queste cose con i propri figli e di farlo non soltanto con le proprie figlie femmine, raccomandandogli come si fa sempre, no? Mi raccomando,
stai attenta,
come ti comporti, come ti vesti, dove vai, a che ora rientri, ma farlo soprattutto con i figli maschi, che in questo momento sono quelli che avrebbero veramente bisogno di essere responsabilizzati e messi di fronte a quelli che sono veramente i pericoli e i rischi.
È un discorso molto ampio questo, perché ricade in tutta quella odio di genere per alcuni aspetti. In questo momento è in discussione il DDL Zan, che viene osteggiato da più parti, non si capisce per quale motivo, ma la vera carenza secondo me è proprio una mancanza educativa alla scuola.
Cioè, io trovo veramente assente, latitante, ecco, la scuola. Quando si parla di educazione sessuale si pensa che sia soltanto una questione di insegnare l'uso dei contraccettivi o altro, o come non prendersi l'AIDS, e invece secondo me l'educazione sessuale è anche questa, cioè capire che far bere una ragazza per poi cercare di portarsela a letto è una cosa non sbagliata soltanto moralmente, sbagliata penalmente.
Sì, guarda, ma io
è un reato.
Mi rimane impresso questa dichiarazione di qualche giorno fa al Maurizio Costanzo Show di Giorgia Meloni, quando appunto Costanzo gli dice perentoriamente: è arrivato il momento di approvare una legge contro l'omotransfobia e via discorrendo. Lei, tra le tante cose, argomentando, dice: vabbè, queste cose sono già punite, poi comunque non è che bisogna arrivare a spiegare questo facendo vestire i bambini da bambina e viceversa. Cioè, delle cose hanno un concetto che non esiste,
no,
da extraterrestri.
Hanno sempre in mente un pubblico, hanno sempre in mente una curva sud a cui devono dare qualche spunto per fare il tifo.
Che le curve sono vuote in questo periodo, ecco.
Le curve sono vuote
insieme a tante teste,
sì,
anche.
E molte teste. Sono le 9:25 secondi, abbiamo scavallato leggermente la boa di chiusura di questo programma, quindi salutiamo anche chi ci sta ascoltando intorno alle 14. Oggi è mercoledì 21, è una giornata così, non so,
così.
Speriamo che l'ora di pranzo sia meglio,
però
perché
è calda,
si sta coprendo,
è un umido caldo.
La temperatura è salita, noi saremo qui comunque anche domani a tenervi compagnia con Extra Live da Sergio Benoni
e Giovanni Follesa.
Un caro carissimo saluto a tutti voi, ciao,
a domani, ciao.
Ciao.
Extra. We'll be right back.